la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di giovedì 26 marzo, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Subito uno sguardo al meteo con l'estensione dell'allerta gialla per rischio vento su tutta la regione anche per oggi, ma come evolverà la situazione? Lo chiediamo all'AMMA Gianni Messeri quest'oggi. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, la giornata di oggi è una giornata dai connotati tipicamente invernali, arriva aria molto fredda dal nord Europa, avremo una giornata con cielo nuvoloso, molto nuvoloso, precipitazioni sparse, precipitazioni saranno più insistenti sulle zone interne, sulle zone appenniniche, con quota neve a quote collinari, neve fino intorno ai 600-700 metri, ma localmente, specialmente sull'Appennino fiorentino e aretino, la neve potrà scendere anche fino a 400-500 metri di quota. Neve anche sull'Amiata, con nel pomeriggio la quota si abbasserà fino a 700-800 metri. Seconda parte della giornata comunque i fenomeni tenderanno a concentrarsi ancora di più nelle zone interne, perdendo intensità con il passare delle ore. Il tutto con venti piuttosto forti dai quadranti settentrionali, mari in genere molto mossi e temperature in decisa diminuzione per quanto riguarda le massime che non dovrebbero superare i 12 gradi. È previsto poi un miglioramento nella giornata di venerdì, miglioramento graduale, perché la giornata di venerdì sarà con nuvolosità variabile, con addensamenti che si attarderanno ancora nelle zone interne, dove e in mattina c'è ancora la possibilità di qualche breve nevicata sull'Appennino fiorentino ed aretino, questa volta a quote intorno agli 800 metri. I venti andranno lentamente attenuandosi nel corso della giornata e le temperature domani non subiranno grosse variazioni.
Ecco, ne sapremo di più domani, ma cosa ci dobbiamo aspettare per il weekend?
Ah, per il weekend è diciamo ancora sicuramente prematuro come tipo di previsione. Detto questo, rimane una circolazione orientale anche nel fine settimana, ma il tempo andrà nel complesso sulla nostra regione migliorando con la fase di maltempo e si sposterà invece principalmente al sud Italia.
Però ecco, ne ragionavamo nei giorni precedenti, non è l'ultima coda invernale questa che dobbiamo aspettarci?
Allora, anche questo è piuttosto difficile, perché è una stagione in cui fare previsioni di lungo periodo diventa complicato, ma resta il tipo di circolazione resta ancora favorevole a ingressi di aria fredda dal nord, per cui non sappiamo ancora quale sarà il target di questa aria fredda, perché di volta in volta va aggiustato, però resta comunque una circolazione tipicamente invernale che favorisce ingressi di aria fredda anche nel periodo pasquale, per cui insomma c'è da seguire con attenzione l'evolversi della circolazione.
C'è da seguire il LAM e noi lo faremo. Grazie a Gianni Messeri, buona giornata e buon lavoro. Una breve pausa e poi torniamo in Newsline.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20:45 si accende la festa al Telax di Firenze. Una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio. Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Jimmy Tranquillo e Alias The Terrible, con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20:45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme.
Al Teatro Aurora di Scandicci, domenica 29 marzo, Paolo Kessisoglu, diretto da Gioele Dix, porta in scena Sfidati di me, uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni. Un monologo che diventa un dialogo immaginario fatto di incomprensioni, insofferenze e amore incondizionato. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixi Te, Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Domenica 29 marzo alle 19, Nawa, un viaggio sonoro che attraversa culture e paesaggi interiori, dal Nord Africa all'Europa mediterranea, con protagonista la voce incantevole della tunisina Sarra Duik.
Io sono un poeta.
Tu sei un disoccupato.
E se un poeta fallito potesse cambiarti la vita? Da Cannes, Un certain regard, arriva Un poeta, la commedia drammatica più sorprendente dell'anno. Martedì 24 marzo allo Spazio Alfieri, anteprima con l'attore protagonista Ubeyman Rios. In sala dal 26 marzo allo Spazio Alfieri, Un poeta di Simon Mesa Soto.
Si può vivere con la poesia?
Contro Radio.
She stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey.
Le 8 e 10 minuti, andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi sulla stampa locale e sull'home page di controradio.it. Dicevamo della scossa di terremoto ieri che tanta paura ha destato in Lunigiana, ma percepita anche in altre zone della Toscana fino alla Liguria. Un terremoto di magnitudo 4 ha colpito la Lunigiana, un boato come una bomba, una scossa da terrore. Il titolo del Tirreno, il terremoto più forte degli ultimi 13 anni, grande paura per il sisma. Non sono stati registrati fortunatamente danni, la terra ha tremato dalla Spezia a Livorno, scuole evacuate e crollo in un ufficio postale. Ulteriori particolari anche su controradio.it, così come trovate la notizia con cui apre la Repubblica di oggi: suicidio assistito, l'addio di Libera. Ho dovuto lottare per un mio diritto, il virgolettato. La donna toscana con nome di fantasia per garantirne la privacy mobilizzata a letto dalla sclerosi multipla, ieri mattina si è somministrata da sola al farmaco letale utilizzando un puntatore oculare. Una battaglia legale durata 2 anni e sostenuta dall'associazione Coscioni. E poi la notizia del presidio davanti al tribunale di Firenze, omicidio Leonora Guidi. In questo caso sarebbe proprio da utilizzare femminicidio Leonora Guidi, ma insomma la notizia è che la perizia fa discutere. Presidio al tribunale, quante sono le persone che hanno manifestato, presidiato ieri, hanno dato il loro sostegno alla famiglia di Eleonora fuori la protesta della sorella di Eleonora Elisabetta e dell'associazione Non Una di Meno, con lo striscione "L'uomo violento non è malato, è figlio sano del patriarcato". In aula la discussione della perizia che ha sancito la non pericolosità dell'indagato, decretandone al tempo stesso l'incapacità non irreversibile di stare in giudizio. Davanti al tribunale, in presidio, dicevamo, la sorella di Eleonora Elisabetta Guidi, che chiede con forza che si arrivi al processo, il sindaco di Rufina Daniele Venturi. Sentiamoli entrambi ai microfoni di Sandra Salvato.
Mi auguro innanzitutto che sia presa una posizione circa il suo collocamento, nel senso che noi è un anno che abbiamo l'assassino di mia sorella libero, fondamentalmente libero, di circolare dentro un ospedale pubblico a pochi chilometri da casa nostra, c'è un bambino da tutelare. E poi ci aspettiamo tutti che emerga la verità su queste perizie che sono contrastanti. Io ho 4 periti che dall'inizio di questa faccenda mi hanno sempre detto che abbiamo un soggetto con sufficienti capacità di stare in giudizio, che non ha di compromesso neanche la capacità verbale. Se avessi avuto dei periti che mi avessero detto che si stava parlando di una persona non in grado, perché con la lesione e con la caduta non c'è niente da fare, io malamente ma ne avrei preso atto, ma non è questo il caso. Ha fatto tutte le sue giratine passando dalla pediatria, poi comunque un soggetto che organizza i tornei di scacchi, sta sui social, mette i like, ma che li mette a caso, parla, risponde ai periti, conosce il suo fascicolo processuale. Che cosa vogliamo? Einstein deve essere messo di fronte alle sue azioni.
La fiducia nella giustizia?
Sono altalenante in questo senso, giorni che assolutamente sì, ad altri no, è difficile la nostra posizione è veramente difficile.
Un paese che si è mobilitato, che si è stretto intorno alla famiglia di Eleonora, si è veramente unito per supportare questo momento veramente delicato di questa vicenda che ha colpito duramente tutta la nostra comunità.
E veniamo invece alle pagine interne del Tirreno di Livorno. Più di 1000 firme contro il riarmo e l'ampliamento VAS, la maxi petizione per frenare le attività belliche. Dicevamo, più di 1000 firme per chiedere in sostanza al Consiglio Comunale di pronunciarsi contro il riarmo e chiedere all'amministrazione di fare un passo indietro rispetto alla delibera 2023 che ha autorizzato l'ampliamento della VAS Leonardo, lo stabilimento di sistemi subacquei per la difesa che si affaccia su via di Levante. La petizione è arrivata ieri mattina sui banchi del Consiglio Comunale, promossa da un nutrito gruppo di realtà e associazioni del territorio, da Ampia Livorno, Arci, Associazione Italia Cuba, Associazione Italia Nicaragua, Associazione Culturale Livorno Palestina, Porto Pulito, Vivi Centro, Comitato Attac, Movimento Non Violento Livorno e numerosissime altre realtà territoriali che insieme hanno raccolto e consegnato al Comune 1347 firme, numero in crescita. Ma sentiamo Tiziano Antonelli del coordinamento antimilitarista livornese.
L'Unione Europea ha stanziato più di 17 miliardi per adeguare le linee ferroviarie al traffico militare. Ora, tutto questo avviene in una situazione in cui la situazione delle ferrovie è quella che è, la sappiamo benissimo per le condizioni del traffico dei pendolari, dei passeggeri, delle merci civili, eccetera, eccetera. Condizioni di sicurezza che sono sempre più disastrose. Il presidio ha uno scopo essenzialmente informativo nei confronti della cittadinanza. Ieri è partito un altro treno militare dal campo Derby carico di munizioni, con già pronte a esplodere. Cosa significa far viaggiare questi treni su delle linee disastrate in cui ogni giorno c'è un incidente, c'è un blocco, c'è una cosa? Sì, è facile immaginare. Noi facciamo questa iniziativa di protesta nell'ambito, diciamo, di una campagna più generale contro le spese militari, la produzione e il traffico di armi, per sollecitare il governo, le autorità a prendere a fare scelte diverse. Ecco, questo è l'obiettivo. Chiaramente, oltre al discorso delle ferrovie, c'è il discorso dei porti. Tra l'altro segnalo il fatto che da ottobre non arrivano più navi militari a Livorno, l' che è arrivata è stata scaricata a Civitavecchia e quindi, diciamo, i traffici si allungano, si infortiscono i traffici a scapito dei pendolari e quindi noi continueremo fino a che non otterremo dei risultati. Dei risultati che vuol dire appunto cambiare, investire finalmente per il benessere della cittadinanza anziché per la guerra.
Of living life at the limit. Can't I be the centrist anxiety? Yes, it plays on him. It's getting better. Trying to lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up manner of spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jolly. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel blind. Oh, it's a century's remedy. But the pain that so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country.
8:20 proseguiamo con la lettura delle notizie. L'apertura, foto notizia dalla Nazione, dicevamo dell'aviaria, c'è un caso, un volatile positivo in un allevamento di Campi, abbattuti 1000 esemplari in 12 ore, zona di sorveglianza per 10 chilometri, situazione sotto controllo, il virgolettato. Di taglio alto invece studenti aggrediti fuori dal locale, sarebbero due ragazze e un ragazzo americani che tornavano a casa, un uomo li ha affrontati con una bottiglia rotta per prendere una borsa, i giovani portati in ospedale, il 31enne è stato fermato. E poi i richiami che hanno a che fare con l'urbanistica, la rivelazione del sottosegretario, cubo nero, soprintendenza tratta con Ines sull'effetto ottico, parliamo della struttura che è sorta sulle ceneri dell'ex teatro comunale di Firenze. E su San Gallo invece c'è un intervento della sovrintendente Ranaldi che dice: evitiamo interventi che fanno male. Passiamo invece al Corriere Fiorentino, che torna ad aprire su Libera, l'ultimo sorriso e poi l'addio, il simbolo della battaglia per il fine vita, se n'è andata grazie al dispositivo costruito dal CNR. Invece di taglio basso torniamo ad aggiornarvi sulla vicenda che sta facendo discutere ormai da due giorni a Prato, Gacem sostituita la versione della C Prato, tensioni sullo stadio. Alla base della decisione di sostituire la presidente della C Prato Asma Gacem con il marito Antonio Politano, ci sarebbero problemi emersi relativamente al progetto di ampliamento dello stadio lungo Bisenzio, ma ci dice tutto Giorgio Bernardini.
Tanto attesi chiarimenti sul cambio ai vertici della squadra di calcio a Ciprato sono arrivati, ma un alone di mistero continua ad aleggiare sull'improvviso avvicendamento tra l'ormai ex presidente del club Asma Gacem e il suo successore Antonio Politano, marito della manager 35enne. Alla base della svolta ci sarebbero, spiega Finres, la società che controlla il club, i problemi legati al progetto di ampliamento dello stadio lungo Bisenzio di Prato. Ma la vicenda va oltre l'aspetto sportivo, perché Gacem, oltre che come imprenditrice del settore alberghiero a Firenze e legata allo sviluppo delle RSA di lusso di San Gallo e in Santo Spirito, è divenuta molto popolare a Prato per la sua tenacia nell'accompagnare la squadra di calcio verso una crescita e un affetto mai visti in città. Dopo un sopralluogo della commissione comunale di vigilanza, Finres ha spiegato ieri di aver disposto nuove verifiche tecniche affidate al professor Vito Getuli dell'Università La Sapienza di Roma. Dagli accertamenti sarebbero tuttavia emerse criticità giudicate gravi, problemi strutturali che renderebbero necessaria una revisione profonda del progetto prima di qualsiasi autorizzazione. Finres, in una lunga nota, sottolinea anche un altro aspetto. Secondo la società, alle osservazioni del comune non sarebbe seguita una collaborazione efficace per risolvere i problemi, ma si sarebbe creato un clima di tensione con le istituzioni considerato inaccettabile anche sotto il profilo dell'ordine pubblico. Da qui la decisione di intervenire con un cambio alla guida della società sportiva, definito un atto di responsabilità verso la città, i tifosi e la squadra. Asma Gacem, secondo questa tesi, è stata ritenuta responsabile di questa escalation negativa dalla società proprietaria del club, la Finres, guidata dal marito, nuovo presidente. Una storia in cui appare complicato unire i puntini. Tra i più preoccupati ci sono i tifosi, subito rassicurati da una nota del nuovo presidente. È stata rafforzata la governance del club, scrive Politano, con la nomina di Luigi Donnarumma come amministratore delegato nel quadro del piano industriale della società.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8:27, ci stiamo avvicinando al GR di Popolare Network, ma la nostra newsline tornerà anche sui nostri canali cross mediali dalle 8:40 su Controradio TV Montanaria. Controradio, in videocollegamento il professor Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, tra i fondatori, anima dell'associazione 11 agosto, il no e il dopo per il governo e il campo largo, una riflessione post vittoria del no al referendum, il terremoto interno al governo con lo sciame sismico tuttora in atto, possiamo dire, l'esultanza della sinistra, la tenuta del campo largo, le prospettive delle primarie di coalizione del centro-sinistra, insomma la campagna elettorale sostanzialmente già iniziata per le politiche del 2027, sono alcuni dei temi dell'intervista a tutto campo che faremo al professor Montanari, e poi andremo a Prato per questa vertenza storica, la vertenza all'alba, soprattutto una riflessione non solo su quanto raggiunto ma su quanto possa essere replicabile rispetto al comportamento delle aziende committenti che in questo caso hanno validato l'accordo sul futuro dei lavoratori della stireria di Prato, lo ricordiamo, dopo oltre 190 giorni di mobilitazione e presidio permanente. Lo faremo in diretta anche su Controradio TV con Giorgio Bernardini e Francesca Ciuffi dei Sud Cobas. Tutto questo dalle 9, rimanete con noi.
Dalla redazione le notizie delle 8:30. Nel sud e nel centro di Israele stanno suonando le sirene per il lancio di missili dall'Iran. L'allarme è in corso anche nella città di Gerusalemme e di Tel Aviv, quella di Teheran, e la risposta al massiccio attacco che Israele ha scatenato questa mattina soprattutto sul centro del paese e che ha causato vittime e feriti. I raid aerei israeliani hanno colpito nuovamente il Libano, mentre l'Iran ha attaccato ancora i paesi della regione, dal Kuwait all'Arabia Saudita, dal Bahrain agli Emirati Arabi. Il regime iraniano teme un'invasione di terra statunitense sull'isola di Karg e starebbe minando tutta la zona circostante.
In questo contesto l'avvio delle trattative per una tregua procede a fatica, tra smentite e dichiarazioni ambigue. Teheran avrebbe respinto il piano in 15 punti di Donald Trump, in risposta avrebbe posto 5 condizioni per la tregua, tra cui il cessate il fuoco e il riconoscimento della sovranità iraniana su Hormuz. La Casa Bianca spera ancora nell'avvio di trattative entro la fine della settimana in Pakistan. I mercati però sembrano vacillare, le borse asiatiche hanno chiuso in perdita, il petrolio è tornato a salire nelle quotazioni.
Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè sarà Giorgia Meloni a prendere l'interim del Ministero del Turismo. E questa è l'ipotesi più probabile per evitare alla Presidenza del Consiglio un passaggio alla Quirinale e mantenere i fragili equilibri nella maggioranza. Ieri Santanchè si è dimessa dopo una giornata di tensioni e resa dei conti tutta interna a Fratelli d'Italia. Ad evidenziare tutte le difficoltà di Meloni anche la presa di posizione del presidente del Senato La Russa, legatissimo a Santanchè, che ha parlato di dimissioni non dovute che hanno disinnescato tensioni in Fratelli d'Italia e nel governo. La pesante sconfitta referendaria non risparmia Forza Italia. In discussione c'è anche Tajani, il senatore Lotito ha lanciato una raccolta di firma per chiedere la sostituzione del capogruppo al Senato Gasparri per un'operazione che avrebbe avuto il via libera dalla famiglia Berlusconi.
L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Edenred Italia SRL e della controllante Eder SE per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto. Secondo l'autorità, Edenred avrebbe attuato una strategia per trasferire oneri ingiustificati sulla grande distribuzione, con la conseguenza di possibili maggiori costi per i consumatori.
In Nepal una commissione istituita per indagare sulla repressione delle proteste anticorruzione dello scorso settembre chiede l'apertura di un processo e accusa l'allora primo ministro Sharma Oli di negligenza. L'ex premier si è dimesso durante le proteste guidate soprattutto dai giovani. Secondo le autorità 76 persone sono morte durante le violenze, tra cui molti dimostranti uccisi dalla polizia. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
A Pasqua regala un segno di pace, acquista la colomba di Emergency e aiuta le vittime di guerra e povertà. Dal 26 al 29 marzo ti aspettiamo in tantissime piazze italiane, scopri dove su emergency.it.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Segnalata neve nel tratto tra Pian del Foglio e Aglio. Prevista neve anche tra Aglio e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto e Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fibili rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze via degli Alfani è chiusa a causa di uno scavo urgente. Chiudiamo con i traghetti, a causa delle avverse condizioni del mare i collegamenti per le isole stanno subendo cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Controradio
è una radio stupenda, 50 anni insieme. Il 31 marzo la radio festeggia i suoi 50 anni. Se hai collaborato o trasmesso a Controradio a partire dalla notte dei tempi sino ad oggi, telefona in radio allo 055 73 99933 o invia un WhatsApp al 342 81 04 111.
Pronto?
Il 31 marzo siamo in diretta dalle 7 alle 19:30. Ti aspettiamo. 35 anni di Ebrest, l'ente bilaterale dell'artigianato toscano, celebra questo traguardo con un convegno dedicato ad un modello che nel tempo ha saputo tenere insieme lavoro, impresa e diritti. Un punto di equilibrio tra sviluppo economico e tutela sociale. Tanti ospiti per un appuntamento in cui guardare al futuro. Venerdì 27 marzo alle 10 segui l'evento in diretta streaming sui canali web di Contraradio. Info su ebrest.net.
Scimmi Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 29 marzo alle 16.30, SID, fin qui tutto bene, di Cubo Teatro, con il premio UBU Alberto Bobacar Malanchino. La mancata integrazione, il disagio giovanile e la violenza urbana. È questa la storia di SID, adolescente italiano di origini straniere, che si troverà coinvolto in una vicenda cupa che sfocia in un omicidio compiuto probabilmente per noia.
Controradio.
È giovedì 26 marzo 2026. Continuiamo nel cercare di analizzare e di capire il dato referendario, evidentemente importante, importantissimo in merito alla questione referendaria, ma anche per le conseguenze politiche che la questione sta avendo sulla tenuta di questo governo, dimissioni anche della ministra Santanchè, l'abbiamo raccontato già da ieri sera. Saluto e ringrazio il professor Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Professore, buongiorno a lei e ben trovato.
Buongiorno a voi.
Senta, che cosa ci dice questo risultato referendario, la vittoria del no, uno scarto importante, un'alta partecipazione al voto, il voto giovanile? Queste cose insieme cosa ci raccontano?
Che quando la politica parla la lingua della Costituzione, c'è una lingua radicale, una lingua che ha al centro le cose vere della vita, la giustizia, la pace, allora le persone tornano a votare. C'è una parte di elettorato che alle politiche, anche alle amministrative, non sa più cosa dire, ma se toccano la Costituzione, allora torna in gioco. E questa è una lezione enorme. Innanzitutto è stato fondamentale per salvare la Costituzione, che è davvero la difesa di chi non ha altra difesa, il potere di chi non ha altro potere. E poi spero che dica qualcosa all'alternativa, all'opposizione, e cioè che non si vince al centro, che bisogna liberarci dei vari Renzi, Calenda, che hanno votato sì più o meno esplicitamente e che hanno un'altra idea. Non si vince al centro, non si vince con parole moderate, non si vince dicendo che in fondo va bene tutto così, si vince dicendo che bisogna cambiare tutto e dicendo in quale direzione farlo, e si vince riportando al voto coloro che di solito non votano.
Si vince con il campo largo? No, dice lei, si vince con i contenuti, vabbè, si vince con...
Ma se lei va per strada dice campo largo? Cioè, mi sembra, si ricorda quando Benigni prendeva in giro Berlusconi scendo in campo, diceva certo. La carta igienica, ecco, sono cose astratte che riguardano, bisogna uscire dal linguaggio autoreferenziale degli addetti ai lavori, che sono una cerchia che ha ristretto, prosciugato quella larga di cittadini che si occupavano di politica se non altro votando. Allora campo largo non vuol dire niente, la Costituzione ha, come diceva Don Milani, è la lingua del Vangelo, sì, no, dice campo largo, dice eguaglianza, dice rimozione degli ostacoli all'uguaglianza, dice solidarietà, dice pace, dice ripudio della guerra, dice campo largo.
Eppure bisognerà immaginare, come dire, delle strategie, delle alleanze, dei percorsi comuni, chiamiamole in un altro modo.
Questo viene dopo, bisogna immaginare un progetto, bisogna dire che cosa si vuole fare in questo paese e nel mondo. E poi chi ci sta, però diciamo... le alleanze, le leadership, le primarie, le alchimie, i posizionamenti vengono dopo, non dico che non devono venire, ma vengono dopo e soprattutto non possono essere l'unica cosa, l'unico racconto della politica. Sembra che la politica riguardi soltanto chi la fa. Questo referendum si è capito che invece c'è qualcuno che è disposto a venire a votare se pensa che la cosa lo riguardi, e questo è il punto, fare capire che la politica riguarda tutti.
Ci torniamo fra un minuto, però volevo chiederle del centrodestra, queste dimissioni sono tardive secondo lei? Mi riferisco a Del Mastro, alla Santa
Chiesa. Io non vedo un centrodestra, vedo un'estrema destra, di centro non vedo nulla lì dentro. Se i centristi sono quelli che dicono che il diritto internazionale non conta, figuriamoci gli estremisti. Beh, stanno volando gli stracci e soprattutto c'è una contraddizione enorme, perché questo governo è fondato sull'ideologia di Fratelli d'Italia, che dice di essere il movimento dei patrioti che interpreta lo spirito della nazione. Dicono costantemente l'Italia è con noi, noi rappresentiamo tutti gli italiani, i giudici che fanno sentenze contro di noi sono contro la volontà popolare, e gli intellettuali, i giornalisti che parlano contro di noi sono contro il popolo. Ora che il popolo ha parlato e che in maggioranza gli ha detto di no, sono entrati in un loop ideologico irresolubile, perché la patria ha parlato e ha detto ai patrioti toglietevi di mezzo, e i patrioti invece si aggrappano alla poltrona. Questo mette un tantinello in crisi la narrazione.
Ma allora bisognerebbe andare ad elezioni anticipate secondo lei?
Ma allora, diciamo, l'unica cosa dignitosa che ha fatto Renzi nella sua vita politica fu dimettersi dopo il referendum. A Giorgia Meloni questa dignità manca, è chiaro che si dovrebbe dimettere, cioè hanno investito tutto, un governo in carica che cambia la Costituzione è un fuor d'opera, i governi non dovrebbero cambiare la Costituzione, dovrebbero attuarla, dovrebbero dimostrare di saper governare dentro la Costituzione. Tu provi a cambiare le regole del gioco, ti pigli una porta in faccia, qualunque diciamo governo degno di questo nome si dimette, cioè, mi sembra ovvio.
Ma è il caporetto di una stagione politica, secondo lei, che coinvolge anche il Presidente del Senato, coinvolge, come dire, tutto quello che è accaduto da qualche anno a questa parte, oppure no?
Allora, il caporetto di quella parte politica si chiama 25 aprile del 1945, è che, come diceva il titolo di un film, a volte ritornano, sono tornati, ma non penso che possano rappresentare il futuro, essendo, diciamo, rimasti inchiodati con ogni loro idea a quella stagione terribile del ventennio, perché non c'è veramente mezza idea nuova, diciamo, se si vanno a analizzare. Quindi, diciamo, mi sembrano, erano già finiti quando hanno ricominciato, spero che ne prenderemo atto. Questo è un problema che riguarda tutte le democrazie occidentali, c'è un'involuzione... diciamo, dovuta a che cosa? Dovuta al fatto che quando le democrazie smettono di produrre giustizia sociale e inclusione, i cittadini cominciano a non credere più alla democrazia, cominciano a non andare a votare e rimangono in campo soltanto attori estremi, in questo caso i nemici della democrazia. La democrazia ha fallito, beh, proviamo l'antidemocrazia. Spero che questa stagione ne sia iniziata la fine, però ne inizierà la fine soltanto se dall'altra parte ci sarà la capacità di ritornare a produrre giustizia sociale.
Ma la Meloni che cos'è che ha pagato di più? Si parla della liaison con Trump piuttosto che del prezzo della benzina, piuttosto che di aver generato un malcontento popolare. C'è molto di più secondo lei?
Allora, intanto i dati della povertà, i dati economici parlano di un paese sempre più povero, sempre più polarizzato fra ricchi e poveri. La distruzione del reddito di cittadinanza ha messo il sud in condizioni difficili, ancora più difficili, quindi io in questo sarò marxista, ma c'è una struttura economica che pesa, è la condizione materiale di vita della gente. E poi c'è la questione della pace e della guerra. Giorgia Meloni voleva dare il premio Nobel a Donald Trump, non ce lo dimentichiamo. C'è Gaza, questo è il primo voto dopo Gaza. I giovani, i ragazzi hanno votato in massa contro questo governo e lo hanno fatto per questioni appunto centrali. Come si poteva pensare che un governo come questo, chiamando a un plebiscito sì no, ottenesse un sì? Io l'ho detto in tutta la campagna elettorale che ero ottimista, salvo il panico delle ultime ore naturalmente, come sempre, però
ma quello diciamo, è fisiologico, diciamo così,
ho sempre creduto al fatto che agli italiani gli puoi toccare tutto ma non la Costituzione, soprattutto se lo fa un governo che ha peggiorato le condizioni di vita delle persone obiettivamente.
Senta, ma secondo lei da dove si deve ripartire a questo punto? Lei l'ha detto,
dalla Costituzione,
con chiarezza, la Costituzione, i contenuti, però secondo lei una coalizione che vuole in qualche modo veramente, veramente fare tesoro di questo voto? Abbiamo detto della
presentare Costituzione. Un progetto in 10 punti per cambiare l'Italia e farla assomigliare al progetto della Costituzione, prendendo 10 cose che hanno le radici nella Costituzione, a partire dal fatto che il diritto alla diversità e il diritto all'eguaglianza sono due facce della stessa medaglia. Questo parla a tutte le generazioni e in tutti i modi, diversità ed eguaglianza, cioè esattamente le due cose che questa destra avversa, odia la diversità e predica, come ha sempre fatto il fascismo, una diseguaglianza naturale, fisiologica, un darwinismo sociale. Invece dire che la prima cosa è diritto all'eguaglianza e diritto alla diversità, come una cosa sola. E poi la pace, e poi l'ambiente, e poi insomma, quello che è la Costituzione. E poi intorno a questo aprire. Questo referendum non è stato vinto dal PD e dai 5 Stelle, che hanno fatto la loro parte, ma francamente nemmeno esageratamente, se posso dire. C'è stata la CGIL, c'è stato il mondo cattolico, ci sono state le associazioni, le persone comuni, i magistrati, io giro tutta l'Italia, ma raramente sono state iniziative di partito. Quindi diciamo i partiti si devono aprire al resto del paese, della parte del paese che magari non li ha nemmeno più votati da anni. Io l'ho scritto oggi sul Fatto Quotidiano, io alle regionali toscane non sono andato a votare, l'ho confessato apertamente, perché non c'era il rischio che la Toscana passasse a destra, non c'era nessun rischio e la proposta era di una continuazione così grigia dello stato delle cose che francamente non avevo nessuna voglia di votare. La prima volta che l'ho fatto, stavolta sono corso al seggio.
Stavolta sappiamo che un astenuto su due alle passate elezioni è tornato a votare. È un dato strepitoso.
Ma quando io lo dicevo da 8:30 a Piazza Pulita, sono sempre stato irriso. Ah, ma non si può pensare di portare a votare, questi sono persi, la fisiologia delle democrazie occidentali è un voto sotto il 50%. Tanto se si vota sotto il 50% non è più tecnicamente una democrazia, perché la maggioranza non vuole la democrazia, non gli interessa più, non ci crede più. E poi, come dire, se tu fai i calcoli soltanto su quelli che votano, è ovvio che ci sarà un avvitamento al centro, un avvitamento moderato, che esclude a prescindere la possibilità di parlare a chi non ha più ragioni di credere alla democrazia. La democrazia muore così, dando per scontato che non riesce più a parlare alla maggioranza dei cittadini. Questo è stato una colpa enorme del centro-sinistra. Ora, questo voto dimostra che invece queste persone non sono evaporate per sempre, ci sono, seguono, leggono, e se c'è il minimo margine tornano anche a votare. Mi sembra una cosa, è la dimostrazione empirica di quello che abbiamo sempre detto in un gruppo di persone a sinistra.
Eppure diciamo spesso che l'Italia è un paese che un progetto marcatamente schierato a sinistra lo digerisce con molta difficoltà, un paese conservatore, moderato.
Ma questo non è vero, questo secondo me è sempre meno vero, è un paese in cui i giovani sono orientati per il cambiamento, lo dicono tutti i numeri. Questo governo, se avessero votato solo gli under 50, non avrebbe mai vinto. Questo paese sta cambiando, bisogna prendere atto del fatto che su Gaza, sull'ambiente, le cose importanti ce le hanno dette i ragazzi, non le abbiamo dette noi. La mia generazione è la peggiore di tutti, quella cresciuta negli anni 80, quella l'unica in cui ha vinto il sì. Ma questo paese per fortuna cambia. Io sono pieno di speranza invece, penso che questo paese abbia un ottimo futuro davanti a sé se ha una classe politica dirigente capace di ascoltarlo, di ascoltare il paese.
È bello salutarla e ringraziarla su su queste parole di respiro, di apertura verso il futuro, non abitate, questo è un passaggio, come dire, molto importante in un momento così delicato e complesso. Professor Montanari, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, grazie mille. Grazie.
Mancano 5 minuti alle 9, ritrovate l'intervista con Tommaso Montanari su controradio.it. Nel frattempo la notizia è l'ultima ora che compare sui nostri schermi: un'agenzia, l'esercito israeliano, afferma di aver sferrato attacchi su larga scala in Iran. È una notizia riportata da agenzie e anche media locali israeliani. In un comunicato dell'esercito si legge che le forze israeliane hanno portato a termine una serie di attacchi su vasta scala contro l'infrastruttura del regime iraniano in diverse zone dell'Iran. Restate con noi.
centro Peggy Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 27 marzo dalle 19 alle 24 apertura straordinaria del museo con possibilità di visitare le mostre in corso oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19.30 presentazione del volume Hill of Desires. Alle 20.30 Luca Scarlini con Le lacrime in mongolfiera diventano risate, storie del tempo dell'AIDS in Italia. Alle 21.15 dentro l'opera di Jacopo Venassi. Alle 21.30 la performance Stina Force a cura di Kim Caleri. Alle 22.30 live del compositore Thomas Ankersmith a cura di Noob e U-Sounds. Ingresso 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19.30 Controradio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20.45 grande festa al Tenax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest Flame Parade e Dicky Leroy. Ingresso libero, consigliata a prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19.30 ascolta Controradio e poi tutti al Tenax a festeggiare.
Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
3:09, torniamo in newsline e lo facciamo andando a Prato. Come anticipiamo, vogliamo raccontarvi dell'avvertenza all'Alba per quello che ha rappresentato per i lavoratori dopo oltre 190 giorni di mobilitazione e presidio e quello che potrà rappresentare per il futuro anche in altri contesti rispetto ai comportamenti, all'azione dei brand committenti. Giorgio Bernardini, buongiorno, in collegamento con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi Chiara.
Siamo anche su Controradio TV, anche sui nostri canali cross mediali, l'avete sentita in un estratto di intervista anche nel GR di Popolare Network che si è occupato di questa vicenda che riguarda la stireria all'Alba di Montemurlo, ma come dicevamo rappresenta molto di più. Francesca Ciuffi de Sud Cobas, buongiorno Francesca.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
In videocollegamento da Belgrado, non per diletto, ha un senso anche all'interno di questa trasmissione. Poi lo racconteremo, Giorgio. Ci fai un quadro di aggiornamento rispetto all'avvertenza all'Alba che abbiamo seguito sin dagli inizi?
Sì, è un quadro molto semplice che parte dalla cronaca, una cronaca che da locale si fa nazionale. Era settembre dell'anno scorso, se non mi ricordo male, eravamo sul finire dell'estate e tutti rimanemmo, diciamo così, scioccati dal fatto che davanti ad una fabbrica, ad una delle tante del distretto, alle porte di Montemurlo, ci fu un'aggressione clamorosa a degli operai che stavano protestando per avere delle condizioni di lavoro normali, diremmo, insomma, per avere pari di dignità rispetto anche a quello che la legge consente, un salario normale, era una situazione di quelle tipiche del distretto, un contratto diverso da quello che spettava a questi lavoratori. Appunto l'Alba era una delle tantissime aziende, migliaia di aziende che ci sono e che operano nel distretto e che lo faceva in quel caso fuori dalle regole. C'è un'inchiesta della Procura di Prato, lo dobbiamo sottolineare, aperta proprio dopo quelle percosse che vennero registrate in diretta dai sindacalisti e dagli attivisti, oltre che dai lavoratori dei Sudcobas. Ci fu un lavoratore che andò all'ospedale e da lì partì anche una sensibilizzazione forse diversa rispetto a una delle tantissime crisi del distretto simili a questa che erano nate. Però da questa storia traiamo dopo oltre, come dicevi tu, 190 giorni che sono, ricordiamolo, 190 giorni di lotta, di sciopero, 190 giorni di presidio, 196 giorni per essere precisi, anche insomma di non stipendio, questo lo dobbiamo sempre spiegare per queste persone, per questi 18 lavoratori. È nato un tavolo che la provincia ha portato avanti, ha promosso istituzionalmente, la provincia di Prato, e questo tavolo è un tavolo che ha clamorosamente trovato una soluzione nuova. Ho visto che Francesca Ciuffi, che abbiamo con noi e che è a Belgrado proprio per occuparsi di una tre giorni di un convegno che di queste cose parla a livello internazionale, di diritti anche nella filiera della moda, di lavoro sostenibile, di lavoro di vestiti puliti, come dice la campagna, adesso ci dirà lei stessa. Lei ha parlato di rivoluzione e di che cosa può essere appunto questa rivoluzione. Parliamo oggi con lei, sarà interessante capire perché è stato trovato un accordo importante dopo 11 incontri in provincia, un incontro che per la prima volta, questo è il dato di cronaca, coinvolge tutte le parti della filiera per ridare diciamo così lavoro a questi lavoratori. Alcuni, due di questi hanno trovato già lavoro, ma nove invece da questo accordo escono con appunto una nuova assunzione e altri appunto hanno il diritto di prelazione e probabilmente saranno assunti in futuro. Però questo accordo è innovativo perché coinvolge tutti, e il motivo per cui coinvolge tutti e come lo fa è proprio, secondo me, il focus che dobbiamo chiedere a Francesca, che ha seguito sin dal primo minuto questa avvertenza dell'Alba.
Assolutamente, ti diamo subito la parola, Francesca. La lotta paga quando c'è però una rappresentanza che non è scollata, no, dai bisogni, dalle esigenze, dai lavoratori che sono stati uniti, hanno mantenuto anche loro il punto in un percorso non facile anche di procrastinamento, possiamo dire, degli incontri istituzionali che poi però sono stati portati a termine. Cosa è cambiato in questa avvertenza e cosa rappresenterà per il futuro?
Ma appunto, come dicevi tu, il merito di questa vittoria storica va tutto ai lavoratori che hanno creduto di poter rendere possibile qualcosa che fino a prima di tre giorni fa sembrava una fantasia, sembrava qualcosa che per tanti anni tanti altri lavoratori hanno provato a sollecitare, cioè una responsabilità concreta dei brand rispetto alle condizioni di lavoro degli operai che lavorano lungo le loro filiere. E se oggi con l'accordo dell'avvertenza all'Alba questa cosa per la prima volta è realtà, cioè per la prima volta una storia di sfruttamento, una storia di caporalato si risolve grazie all'intervento dei brand, è solo grazie alla fiducia che questi lavoratori hanno avuto nel fatto che la lotta potesse portarli a raggiungere questo risultato inedito. Alla loro fiducia nella lotta e anche alle centinaia di persone che in questi sei mesi li hanno supportati nello sciopero davanti ai cancelli dell'azienda, in via Lecce a Montemurlo, facendo i turni, portando da mangiare i lavoratori delle fabbriche vicino che non hanno mai mancato di sostenerli e sostenerci. E oggi appunto possiamo dire che questo accordo scrive un pezzo di storia di questo paese, un pezzo di storia possibile, perché il punto è che l'Alba, l'avvertenza all'Alba, noi crediamo non può e non deve essere una felice eccezione, una situazione che per una volta si è risolta in una maniera positiva per i lavoratori, ma deve aprire la strada a far sì che la logica che sta dietro a questo accordo che abbiamo raggiunto entri a tutti gli effetti dentro il contratto nazionale tessile e finalmente le filiere della moda inizino a essere trattate come quello che sono, cioè delle filiere di appalti in cui chi sta in cima a questi appalti ha e deve avere una responsabilità concreta nei confronti di chi ci lavora.
E dunque non può essere, no, una felice eccezione, come diceva Francesca Ciuffi, in un tessuto, è proprio il caso di dirlo, compromesso irrimediabilmente. Deve cambiare proprio il sistema, questo è un traino importante, Giorgio. Non deve essere più una città simbolo dello sfruttamento della filiera Prato, ma può avere l'occasione per essere davvero il traino laboratoriale per soluzioni innovative e sostenibili.
Sì, è una straordinaria possibilità, perché diciamolo, nasce da il maggiore dei problemi, ovvero che si verifica in un territorio diciamo quello che per cui diciamo anche Sud Cobas denuncia da anni, cioè il diciamo massimo del sistema perfetto dello sfruttamento. Perché dove arriva la perfezione dello sfruttamento? Arriva quando in sostanza, per spiegarlo con parole povere, lo sfruttamento è accettato e non è punito. È proprio questo il vero punto etico e sociale della vicenda. Se la legge e la società permettono che questo possa accadere, non solo senza che ci si indigni, ma prevedendo che un normalissimo percorso poi faccia cadere tutto nel vuoto, un percorso che cade naturalmente sulle spalle dei lavoratori, questo è appunto il diciamo la realizzazione di quella perfezione del circolo più vizioso. Invece è il contrario, qua nasce proprio nel massimo dello sfruttamento il massimo dell'opportunità. Da oggi in poi nessuno potrà dire che non c'è una soluzione, e voglio essere anche più chiaro, coinvolgendo Francesca su questo, domandandole una cosa precisa: che cosa vuol dire, per chi tecnicamente non conosce le parti del diritto e anche della contrattazione sindacale, quello che è successo? Che cosa vuol dire che i brand e la filiera intera si sono presi la responsabilità? Come hanno fatto questi lavoratori a essere riassunti, e in che circolo? Cioè, ci sono le stesse commesse? Chi è che si è preso questa responsabilità?
Francesca,
questa è la
Ciuffi,
vera domanda.
Sud Cobas, prego.
Allora sì, che cosa vuol dire? Vuol dire che dal momento in cui è diventato chiaro che la riassunzione diretta all'ALBA non era più una soluzione, perché i titolari dell'ALBA avevano preso a pugni in faccia i lavoratori perché l'azienda da un anno non pagava l'affitto ed è stata sfrattata, e quindi di fatto l'ALBA ad oggi non esiste più, con i lavoratori abbiamo iniziato a muoverci nel richiedere ai brand, che fino a quel momento davano all'ALBA le commesse che per tanti anni sono state lavorate, appunto, come raccontavate anche voi, in condizioni di super sfruttamento, chiedere ai brand di sedersi a un tavolo e trovare insieme una soluzione. Questo, diciamo, non è stato facile, è stato un processo lungo che è durato appunto più di 6 mesi, perché all'inizio a sedersi al tavolo di filiera convocato dalla provincia c'era solo un'azienda, e quindi è stato un percorso fatto di scioperi, è stato un percorso fatto di manifestazioni davanti e dentro le vetrine dei brand. E alla fine questo processo ha fatto sì che intorno a questo tavolo fosse seduta direi la maggior parte dei brand committenti dell'ALBA. E qual è stata la logica che abbiamo provato a portare a questo tavolo? L'idea che che per una volta, in un caso come questo, i brand non potessero e non dovessero girarsi dall'altra parte e fare quello che purtroppo in dei casi come questo succede troppo spesso, cioè dire ok, qua c'è stato un problema di sfruttamento, allora io prendo e vado a lavorare le mie commesse da un'altra parte, che poi spesso in passato in altre situazioni abbiamo visto essere nuove situazioni di sfruttamento.
Cioè, e lo quindi abbiamo detto questo come... l'alternativa allo sfruttamento è lo sfruttamento altrove fino adesso, insomma, come logica, ecco, di applicabilità.
Purtroppo questa è l'esperienza che abbiamo toccato con mano fin troppe volte, e quindi abbiamo provato a dire ok, queste commesse teniamole a questo tavolo e proviamo a far sì che possano essere uno strumento per trovare un nuovo posto di lavoro a questi lavoratori, alle stesse condizioni economiche, contrattuali che avevano conquistato grazie alla sindacalizzazione, quindi contratti a tempo indeterminato, full time, con l'applicazione del giusto contratto nazionale. E quindi è stato tutto un percorso di ricerca di qualche soggetto che volesse farsi strumento di questa soluzione. Questo soggetto alla fine è arrivato, e un'azienda che già aveva un magazzino nel distretto pratese, E in questa azienda, appunto, tra un mese gli operai dell'Alba torneranno a lavorare con i loro diritti, con i loro contratti regolari, e lavoreranno proprio quelle commesse dei brand seduti al tavolo che hanno deciso di stipulare dei contratti con questa azienda, con delle tariffe sostenibili che rendano applicabile il contratto nazionale e diciamo tutti i diritti dei lavoratori, perché questo è un altro tema purtroppo, che molto spesso le tariffe applicate lungo le filiere di fatto rendono matematicamente impossibile praticamente l'applicazione dei diritti. E invece in questo caso, appunto, i brand hanno affidato le loro commesse a questo soggetto, e questo diciamo andrà a sostenere il ricollocamento dei lavoratori dell'Alba, che torneranno a lavorare quelle commesse, ma appunto in una situazione stabile, con un futuro di diritti, un futuro e un presente di diritti davanti a loro.
Ecco, Giorgio, Francesca ci ha descritto proprio come si declinerà, no, la fattibilità di questo accordo. Vorrei chiedere a entrambi una valutazione adesso di carattere politico nel rapporto con le istituzioni, riavvolgendo anche un po' il nastro della vertenza, perché a conclusione, ad accordo fatto, i Sudcobas hanno ribadito che questo tavolo rappresenta che c'è una sinergia possibile tra lotte sindacali e istituzioni quando la politica sa da che parte stare. Ecco, ci arrivano messaggi fortemente critici rispetto a una politica pregressa e a una scarsa valutazione da parte delle istituzioni di una normalizzazione dello sfruttamento, un'invisibilità di un qualcosa che era persistente non da oggi a Prato, Giorgio.
Sì, devo dire, hanno colpito molto anche me queste dichiarazioni che leggevi, che sono dichiarazioni fatalmente di Francesca Ciuffi, rilasciate il giorno proprio del raggiungimento dell'accordo. Era un giorno convulso perché c'era il risultato del referendum e io non potevo essere, come spesso mi è capitato, insomma, in quel momento dalle parti, appunto, della provincia dove si era concluso il tavolo. Però leggendo queste dichiarazioni ho pensato tra me e me: chissà se la politica è stata dalla parte, chiamiamola politica, le istituzioni, dalla parte, diciamo, dei lavoratori, in una soluzione possibile, oppure se è proprio l'assenza di una politica che in questo momento a Prato soffre la mancanza di alcune rappresentanze istituzionali importanti come il comune, che ha favorito questa cosa. Questo me lo sono chiesto ed è un dubbio che mi tengo, diciamo, anche per l'analisi di questo discorso, ma non lo voglio imputare specificamente a questa o quella parte della sinistra o della destra. Intendo dire che probabilmente quando la politica è forte è più complicato, diciamo, andare su una mediazione che non parla solo di interessi che sono economici ma anche sociali. Benché, e questo per concludere, insomma, quello che penso su quello che mi hai chiesto, benché la parte più importante porti proprio a questo, cioè la parte più importante di cui parlava Francesca Ciuffi nell'accordo che ci spiegava prima, è quella che avvicina il tentativo economico delle tariffe. Cioè, questo è molto importante. Perché il lavoro diventa sostenibile quando i lavoratori hanno i loro diritti? Perché c'è un committente o comunque chi sta a monte della filiera che dice: attenzione, sono disponibile a fare un passo indietro nei costi e nelle tariffe per ovviamente far sì che il lavoro sia vantaggioso per tutti. E questo è il vero punto politico, anche se economico. Comunque rimane quel dubbio e vedremo anche come si comporterà la prossima politica. A Prato ci sono le elezioni fra pochissimi giorni e penso che sarà un argomento di campagna elettorale.
Eh sì, Francesca, voi mettete sul piatto contenuti importanti che non possono essere scansati.
No, assolutamente. Io credo che questa vertenza dell'Alba sia proprio l'esempio di come la cosa sbagliata da fare, che è stata fatta per fin troppo tempo nella nostra città, è negare il fatto che esistono dei gravi problemi di sfruttamento in questa città, perché nascondere la testa sotto la sabbia non li fa scomparire. Io credo che in questo caso le istituzioni, in particolare il presidente della provincia, Calamai, abbia avuto il coraggio di non ignorare questo fenomeno e non abbia avuto paura di riconoscere il fatto che c'era un problema di questo tipo, e questo ha fatto sì che questo problema lo si sia potuto affrontare e si sia potuto trovare una soluzione. Quindi per una volta la città di Prato è sì la città in cui i lavoratori denunciano e fanno emergere l'esistenza di gravi problemi di sfruttamento e di caporalato, ma anche la città dove i lavoratori elaborano e immaginano delle soluzioni innovative a questo problema, che possono essere un modello per migliaia di lavoratori e lavoratrici nelle filiere della moda in questo paese, perché ricordiamoci che questi problemi non riguardano solo Prato, sono problemi che riguardano tutto il nostro paese, sono problemi che in buona sostanza riguardano tutto il mondo, perché parliamo di filiere globali che sono regolate a livello globale dalle stesse logiche. E quindi la logica della responsabilità dei committenti, la logica di un intervento diretto dei committenti a tutela dei lavoratori delle loro filiere, è una logica che noi crediamo debba entrare a pieno titolo nei contratti nazionali di settore e debba diventare norma vincolante per tutti i committenti lungo le filiere della moda, e la vertenza dell'Alba ha dimostrato che questa cosa è possibile.
Abbiamo citato il presidente della provincia Calamai, ci chiedono: sarebbe bello sapere chi sono i brand volenterosi. Nell'arco dei 6 mesi abbiamo raccontato le vicissitudini, ma è giusto anche, Francesca Ciuffi, ricordare appunto chi partecipa dei brand committenti a tutto questo.
Assolutamente, ci sono due tipi di aziende, diciamo, cioè da una parte ci sono proprio dei veri e propri brand che lavoravano in maniera diretta con l'Alba e che hanno partecipato direttamente al tavolo, e sono Patrizia Pepe, Tessilform, Dixi e Artcrafts International, che commercializza i cappotti di Canadian. E poi ci sono una serie invece di aziende intermedie, diciamo, che sono aziende che a loro volta gestiscono commesse per altri brand, che sono il lanificio Nello Gori, il lanificio Roma e la Jupel e la Arctic Fashion. Quindi sono appunto due tipologie di aziende che, diciamo, in modo analogo però hanno partecipato a questo progetto e hanno deciso, insomma, di essere parte di una soluzione possibile per il ricollocamento dei lavoratori dell'Alba.
Questo anche per aumentare una consapevolezza del pubblico, come sappiamo, insomma, anche il consumo, la scelta in questo senso è un atto politico. Andiamo verso la conclusione, Giorgio. È vero, noi il giorno dello spoglio del referendum seguivamo con apprensione e con concitazione i risultati, ma volevamo dare il giusto spazio ad una riflessione sulla portata storica della vertenza all'Alba, e lo abbiamo fatto grazie a Francesca Ciuffi oggi. Grazie davvero, sì, per essere stati con noi.
Sì, se mi posso permettere, certo, di dire un'ultimissima cosa, questa cosa è molto più importante per Prato, quella che è successa quel giorno, di quello che è stato il risultato del referendum sulla città, intendo dire, perché insomma avrà sicuramente più influsso. E poi sono contento che di queste cose, voglio sottolineare, si parli anche nei meeting internazionali dove si trova per esempio adesso Francesca, perché la filiera di Prato noi la trattiamo come un caso locale o toscano, ma è una cosa che riguarda il mondo e veramente lo riguarda. Io penso che si parli di queste cose anche in molte altre città di tutto il mondo, e si guardi, insomma, a quello che succede qua, perché siamo un punto di riferimento e questo ci responsabilizza anche come cittadini.
Giusto quello che dici, Francesca, c'è un'attenzione particolare, il caso Prato è oggetto di interesse anche al vertice a cui tu stai prendendo parte?
Assolutamente, in questi giorni sono a Belgrado per un meeting internazionale della Clean Clothes Campaign insieme alla campagna Abiti Puliti Italia, con cui abbiamo collaborato e collaboriamo costantemente per cercare di costruire una transizione giusta nelle filiere della moda. Qua nei mercati di Belgrado, se uno va a vedere le etichette dei vestiti, ci trova scritto che sono prodotte al macrolotto di Prato. Ecco, questo secondo me ci fa capire che appunto siamo di fronte a delle filiere globali, e quindi è necessario trovare anche delle soluzioni e delle alleanze globali per trasformare queste filiere, andare nella direzione di una moda più giusta. E in questo senso credo che l'accordo della vertenza Alba abbia iniziato a mettere un primo ma importantissimo mattoncino, che può essere d'esempio per tutti.
Assolutamente da valorizzare anche quest'ultima nota. Ringrazio Giorgio Bernardini, ringrazio Francesca Ciuffi, buona giornata.
Grazie.
E sono le 9:23 minuti, concludiamo qui lo speciale che abbiamo voluto dedicare all'avvertenza all'alba, questa vittoria storica, questo modello replicabile, come una riflessione che potete condividere anche in podcast e rivedere sul nostro sito controradio.it per la cronaca, le informazioni regionali. Ci risentiamo alle 12:45.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Go! questions now. If I